Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, una buona domenica a tutte e tutti voi e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo una predicazione per la Domenica di Pentecoste curata dal pastore Giovanni Anziani. Il testo scelto è tratto dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, capitolo 2, versetti da 12 a 17. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
Nel libro del profeta Gioele così leggiamo: avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni e i vostri giovani avranno delle visioni. Signore, ti benediciamo perché dai e conservi la vita al mondo, perché ci ami e ci fortifichi. Tu ci hai dato il tuo Figlio, Salvatore del mondo, che ha condiviso la nostra vita, ci ha manifestato il tuo amore e ci ha guariti dai nostri mali. Con il tuo Spirito ci rendi liberi, ci mandi nel mondo, fai abitare la pace nelle nostre vite. Vieni, Spirito del Signore, rendici aperti gli uni verso gli altri, rinnova la nostra fede, la nostra speranza, la nostra preghiera, il nostro impegno, così come hai promesso di rinnovare tutta la terra. Amen.
Leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, i versetti da 12 a 17. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adottando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo.
Cosa sappiamo noi cristiani dello Spirito Santo? Certo, ricordiamo il passaggio importante della confessione di fede: credo nello Spirito Santo. Ma in quale misura esso coinvolge la nostra vita? In questa domenica, Domenica di Pentecoste, la parola di Dio ci presenta lo Spirito Santo affinché non solo si possa uscire dall'ignoranza, ma in noi inizi un rinnovato cammino di fede, un nuovo movimento, affinché il regnare di Dio sia vissuto nella speranza. Parliamo di questo Spirito come di un dono che ci viene fatto dal Signore Gesù, e ne parliamo riguardo a due argomenti. Innanzitutto ci viene detto, nel racconto dell'Apostolo Paolo, che noi abbiamo ricevuto lo Spirito. E siccome non viene spiegato quando ci è stato fatto questo dono, viene da credere che questo Spirito non è cosa nostra, ma è un vero dono nuovo di Dio, il Signore risorto. Egli è nostra speranza ed egli è donatore di consolazione. Egli conferma le promesse di Dio, il Padre, ed egli oggi dona la forza della libertà per rendere operante l'amore e la giustizia. Tante volte abbiamo confessato di possedere una fede debole e fragile, incapace di affrontare con umiltà e pazienza le importanti battaglie del nostro vivere. una fede incerta e ricca di contraddizioni per la nostra incredulità riguardo a Dio stesso e al Signore Gesù. Una fede fragile, sempre in pericolo di rottura appena ci scontriamo con quelle vanità delle vanità che caratterizzano il nostro vivere. Oggi, Signore, ci ricorda che noi abbiamo ricevuto potenza quando lo Spirito è sopra di noi. Oggi questo Spirito di potenza ci è dato, ci è ridonato, affinché in noi vi sia forza e non debolezza, potenza e non fragilità. Oggi questo spirito di tempesta ci rende gioiosi per continuare a glorificare Dio e ci rende disponibili nell'agire in un progetto di salvezza per il nostro mondo. Oggi questo spirito ci permette di vedere i frutti dell'amore di Dio per il nostro mondo e di sentire la sua parola di nuova nascita per un futuro di speranza. In secondo luogo ci viene detto, sempre nel racconto dell'Apostolo Paolo, che noi abbiamo la mente di Gesù Cristo. Questa espressione forte e inquietante potrebbe condurci alla presunzione. Noi possediamo la verità su ogni conoscenza. Oppure potrebbe condurci questa interpretazione ad un'importante responsabilità di testimonianza e di servizio, perché Gesù Cristo non ha voluto giudicare il mondo, piuttosto lo ha amato nel dono totale di se stesso. Io sono certo che la parola di Dio oggi ci costringe ad assumere nuove responsabilità a favore del nostro mondo e che le conseguenze del dono dello Spirito sono per tutti noi talmente vincolanti, travolgenti, da vedere trasformata ogni nostra debolezza e ogni nostra incapacità per essere potenti nella forza dell'amore. Noi abbiamo lo Spirito e la mente di Cristo. Questo possesso ci rende liberi per servire Dio, liberi dalle nostre incapacità e liberi da tanti padroni del nostro mondo. Riceviamo il dono dello Spirito Santo per essere ogni giorno rinnovati e per testimoniare la vittoria di Cristo sulla malvagità, per costruire nella libertà opere di pace. Riceviamo lo Spirito Santo e siamo veramente, costantemente resi capaci di donare amore per gli altri senza pretendere di ricevere privilegi, capaci di gioire, abbandonando tristezze, capaci soprattutto di servire gli uni gli altri, ponendo fine ad ogni conflitto. Riceviamo il dono dello Spirito Santo e menti di Cristo sono doni ricevuti e offerti, doni sparsi nel mondo con amore, doni dati con abbondanza perché tutti abbiano vita, oggi e sempre. Amen. Padre Celeste, ti preghiamo di dare a tutti noi il tuo Santo Spirito e di non cessare mai di ridarcelo, perché ci risvegli, ci rischiari e ci incoraggi e ci renda capaci di tempo in tempo di essere portatori della tua consolazione. Che i popoli e i governi sappiano sottomettersi alla tua parola e così possano promuovere giustizia e pace sulla terra. Lodato sì, per averci dato in Gesù Cristo il tuo figlio, la libertà di attenerci alla tua testimonianza, perché noi oggi speriamo in te. Amen. Venga lo Spirito di Dio su ognuno di noi, per metterci in movimento e liberarci dalla paura. Soffi su di noi lo Spirito di Dio per darci la forza del vento e la gioia e la speranza di chi opera per il regno. Venga lo Spirito di Dio su di noi per guidarci all'unità e donarci la pace. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Giovanni Anziani. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi in studio Simona Petracca, in regia Alessandro Gritti. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
Questa mattina su Rai 2 un culto ecumenico di Pentecoste dalla città di Pinerolo.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
Questa mattina alle 10 su Rai 2 andrà in onda in diretta Eurovisione da Pinerolo presso Torino un culto ecumenico di Pentecoste curato dalla rubrica Protestantesimo. Il culto vedrà la partecipazione dei pastori valdesi Gianni Jean e Mauro Pons e di Monsignor Dario Olivero, vescovo della cittadina piemontese e presidente dell'ufficio per l'ecumenismo della CEI. Abbiamo chiesto al pastore valdese Gianni Jean di darci alcune anticipazioni.
Buongiorno pastore Jean e benvenuto al culto evangelico.
Buongiorno e buona domenica a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori del culto evangelico.
Il culto televisivo che vedremo tra qualche ora su Rai 2 vedrà insieme valdesi e cattolici e sarà caratterizzato da un significativo scambio di doni tra le due comunità, il dono reciproco degli elementi della cena del Signore. Ci può spiegare meglio cosa avverrà e che significato ha questo gesto?
Sì, effettivamente da alcuni anni a questa parte ormai la Chiesa Cattolica e la Chiesa Valdese di Pinerolo praticano questo scambio dei segni eucaristici, del pane e del vino. È un piccolo suggerimento che è stato avanzato dal professor Sergio Stagno, che risiede a Pinerolo e che vuole riprendere una consuetudine poi dimenticata di Eusebio di Cesarea, che era un padre della Chiesa, che è stato anche il biografo dell'imperatore Costantino e che aveva proposto ai cristiani di Oriente e di Occidente, in occasione della Pasqua, di vivere questo scambio dei segni del pane e del vino. Nei secoli poi le divisioni hanno superato questo gesto simbolico e noi lo abbiamo voluto riprendere. Dunque non è ancora l'intercomunione, non è ancora la piena ospitalità eucaristica, ma è un segno importante di riconoscimento reciproco di appartenenza all'unica Chiesa di Cristo. È il dire all'altra Chiesa: io riconosco che il momento eucaristico che tu vivi è pienamente valido, anche se per il momento io ancora non vi partecipo in modo pieno. E questo piccolo segno è stato ripreso, è stato sottolineato anche da Papa Francesco in occasione della sua visita al Tempio Valdese di Torino nel 2015.
Il culto, oltre che ecumenico, sarà anche itinerante, cioè si snoderà seguendo un preciso percorso cittadino. Quali sono le tappe?
Sì, si tratterà di un momento cultuale molto anomalo, itinerante. Vi sarà un momento iniziale del tutto inusuale, che costituisce però una piccola sorpresa, per cui non vi posso anticipare nulla. Poi vi sarà un primo momento in cattedrale, nel Duomo di San Donato, dove la delegazione valdese porterà il vino per il momento eucaristico. Un secondo momento assolutamente importante presso il monumento contro le intolleranze, contro tutte le intolleranze, all'aperto nel giardino davanti al Tempio, ed è proprio a metà strada fra il Duomo ed il Tempio Valdese, dove avremo un momento di confessione di peccato e di annunzio della grazia. Questo monumento contro l'intolleranza è stato voluto dalla Diocesi Cattolica, dalla Chiesa Valdese e anche dal Comune di Pinerolo. Ed infine un momento più importante, più articolato nel nostro Tempio, nel Tempio Valdese, in cui vi saranno anche dei momenti di predicazione e poi di condivisione del pane e del vino. E lì vi sarà la delegazione cattolica che porta il pane per la nostra Santa Cena, per la nostra cena del Signore.
Pinerolo non è una città di cui si parli spesso nei mezzi di comunicazione, però sembra essere un importante laboratorio ecumenico in cui si aprono nuovi percorsi di amicizia tra le comunità e le persone. È davvero così?
Sì, laboratorio ecumenico è l'espressione corretta per definire ciò che è avvenuto, ciò che sta avvenendo e speriamo ciò che avverrà a Pinerolo e sul territorio del Pinerolese. Ormai da una cinquantina d'anni a questa parte, dagli anni 70, è iniziato un dialogo fra le chiese, fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Valdese, volto a dare delle risposte ai nostri contemporanei, delle risposte concrete. E così è nato a Pinerolo il documento sui matrimoni misti o sulle coppie interconfessionali, che è diventato ufficiale nel 2000, quindi più di 20 anni fa, è stato approvato dalla CEI, dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Sinodo Valdese, e poi il Centro Ecumenico d'Ascolto, l'Emporio Solidale, un progetto molto recente durante il tempo del Covid, volto a creare dei posti di lavoro. Una cosa molto concreta che è stata sostenuta dalla Diocesi e dalla Chiesa Valdese grazie all'aiuto anche certamente dell'8 per 1000 Valdese. E così proseguiamo, insomma, si tratta di un percorso, di un cammino, di un percorso sinodale, oggi che si parla molto di sinodalità. Crediamo che non si tratti quindi soltanto di gesti di cortesia, di scambi di pulpito, di cose che avvengono un po' ovunque, ma si tratta di capire che cosa siamo chiamati a fare insieme e quali risposte siamo chiamati a dare insieme in questo territorio anzitutto e poi in tutta l'Italia e nel mondo intero.
Grazie Pastore Gendre e buona domenica.
Grazie mille, buon culto a tutte e a tutti se ci seguirete e ai momenti cultuali che vivrete nelle vostre rispettive chiese, una domenica benedetta per tutte e per tutti, una domenica davvero di Pentecoste dove si possa sperimentare la forza dello Spirito di Cristo.
In conclusione del notiziario evangelico, vi ricordiamo il culto evangelico di Pentecoste, curato dalla rubrica televisiva Protestantesimo, che andrà in onda questa mattina su Rai 2 alle 10.
Vi ricordiamo inoltre un altro appuntamento televisivo per questa notte su Rai 2 a 00:35, replica della puntata di Protestantesimo dal titolo In cerca di pace.
Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi. Essere Chiesa Insieme,
a cura di Paolo Naso.
Noi siamo pronti, e voi? E questa è la domanda impertinente di un'associazione di giovani immigrati o figli di immigrati che, insieme alla rivista Confronti, hanno lanciato un appello per chiedere l'approvazione urgente di una legge sulla cittadinanza. Sono ragazzi e ragazzi italiani a tutti gli effetti, in qualche caso sono anche nati nel nostro paese. Sempre qui hanno frequentato almeno un ciclo scolastico, qui studiano e lavorano, qui immaginano il loro futuro, qui costruiscono il loro percorso di lavoro, qui intendono sposarsi e far nascere i propri figli. Il provvedimento è l'attenzione del Parlamento da anni. Alla fine della scorsa legislatura sembrava arrivato al voto finale, ma poi, per l'opposizione di alcuni partiti e la timidezza di altri, si preferì rimandare. Ora se ne discute in questi giorni nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma è chiaro che senza un forte intervento della società civile il provvedimento rischia di finire di nuovo su un binario morto. La domanda dell'appello è provocatoria. Noi siamo pronti e voi? Ma è del tutto giustificata. L'assoluta maggioranza dei paesi europei dispone di una legge che viene generalmente definita ius soli, il diritto alla cittadinanza che si consegue perché si risiede stabilmente e da tempo sul territorio nazionale. Nelle legislazioni dei vari paesi europei cambiano le condizioni, ma la sostanza è la stessa. Dopo un certo numero di anni di residenza in un paese dell'Unione, i figli degli immigrati o i giovani immigrati ottengono automaticamente la cittadinanza. Accade in Spagna, Spagna, in Irlanda, in Portogallo, in Germania, in Belgio, in Olanda. In tutti questi paesi vale insomma il criterio per cui a decidere della cittadinanza non è il sangue, e cioè la discendenza nazionale, ma l'integrazione in un paese nel quale si sono trovate le ragioni e le condizioni per risiedere stabilmente. Vi chiediamo di ascoltarci, si legge nell'appello, e di compiere quel passo che da anni invece esitate a fare, a provare una legge che ci riconosca come vostri concittadini, sorelle e fratelli di una Repubblica che nella sua Costituzione riconosce i diritti fondamentali di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, come si legge nell'articolo 3 della Costituzione. A pochi giorni dal 2 giugno queste parole suonano particolarmente importanti e impegnative. Sono numerose le personalità della cultura e della società civile che hanno aderito all'appello, tra gli altri la scrittrice Edith Bruck, il sociologo Luigi Manconi, il giornalista Gerd Lerner, il fotografo e pubblicitario Oliviero Toscani, tra i firmatari anche diversi nomi del protestantesimo italiano, a iniziare da Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Non da oggi le chiese evangeliche chiedono con forza una legge per la cittadinanza, lo fanno per ragioni laiche e giuridiche, che però hanno radici anche teologiche ed etiche: l'uguaglianza dei figli e delle figlie di Dio, la vocazione che viene loro rivolta a operare per il bene della città in cui vivono, il patto che lega una comunità che aspira al progresso e alla giustizia, sono temi che ricorrono nella storia del protestantesimo ovunque si sia radicato. Patto, una parola importante per la tradizione cristiana e protestante. Il patto ha una doppia dimensione. Da una parte si sviluppa in verticale nel rapporto con Dio, dall'altra in orizzontale nel rapporto con il prossimo. Il patto, insomma, ha un significato insieme teologico e civico. I promotori dell'appello si dichiarano pronti a sottoscrivere questo patto di cittadinanza, in virtù del quale lo Stato riconosce come cittadini i nuovi italiani che si chiamano Mahmoud o Jasmine, Precious o Jorge, e d'altra parte questi nuovi italiani fanno propri i principi costituzionali del paese che li ha accolti. Un guadagno per gli uni e per gli altri, un doppio guadagno per i nostri figli che, più dei loro genitori, hanno scoperto il valore e la ricchezza dello scambio interculturale. Nel tempo di nuovi nazionalismi che giustificano guerre che credevamo di avere sepolto nel XX secolo, ci pare un'eccezionale iniezione di speranza e di fiducia. Loro sono pronti, siamolo anche noi.